Radio Giornale.
Buongiorno da Alan Crameri. Lo spray urticante come arma per effettuare scippi. La tragedia in una discoteca in Italia mette in luce una tattica nota anche in Svizzera. Lo spettro del Dipartimento della Difesa per Viola Amherd. Sui domenicali speculazioni sulla ripartizione in Consiglio federale con l'esercito che nessuno vuole. Crisi di governo in Belgio. La coalizione si spacca sul patto dell'ONU sulla migrazione. Il partito di centrodestra fiammingo se ne va. Un anno fa la sconfitta dell'ISIS in Iraq, ma le esplosioni di vecchi ordigni impediscono un ritorno alla normalità. Il reportage. Dopo la rivoluzione, il cambiamento duraturo. In Armenia si vota oggi tra speranze di democratizzazione e innovazione economica, soprattutto tra i giovani. In Italia le indagini dopo la tragedia in una discoteca vicino ad Ancona si concentrano su due piste: le responsabilità in materia di sicurezza dei gestori del locale e l'origine dell'utilizzo di spray urticante che ha scatenato il panico. Gli inquirenti hanno già individuato un ragazzo della regione che potrebbe aver usato questo spray per due motivi: uno sgradevole divertimento oppure la creazione di un diversivo per effettuare scippi. Una tattica questa ben nota anche in Svizzera, come ci spiega Gianluca Olgiati.
E ne sa qualcosa il Ticino, dove in diverse discoteche negli ultimi mesi si segnalano casi di utilizzo di spray al pepe. In alcuni casi, secondo la polizia, bravate senza conseguenze, in altri una tecnica per rubare, come al Vanilla di Riazzino un anno fa durante un concerto di un rapper. Approfittando dell'agitazione provocata dallo spray urticante, erano state strappate collane a tre persone. Una tecnica collaudata anche alla Street Parade di Zurigo, la prima volta in modo sistematico all'edizione del 2016. Lo spray come diversivo per facilitare lo scippo oppure come arma per mettere fuori uso chi tentava di opporsi. Tra le vittime soprattutto donne alle quali venivano strappate le collane. 13 le persone fermate dalla polizia zurighese per attacchi allo spray nel 2016, 50 nel 2017 e altrettanti quest'anno. E come ricorda oggi il Sonntagsblick, si trattava soprattutto di bande venute dall'Italia, bande spesso finite in manette e condannate. È successo lo scorso maggio davanti al tribunale distrettuale di Zurigo. Sul banco degli imputati 5 giovani di origine marocchine arrivati a Zurigo con un bus proveniente da Genova la sera prima della Street Parade 2017. Grazie a un piano elaborato che prevedeva anche l'uso dello spray al pepe, erano riusciti a rubare 5 collane prima di essere fermati dalla polizia.
La ripartizione dei dipartimenti in Consiglio federale dopo l'elezione di Viola Amherd e Karin Keller-Sutter è la questione politica del momento in Svizzera, oltre ovviamente all'accordo quadro. E al toto dipartimenti, se vogliamo chiamarlo così, non potevano non partecipare oggi i domenicali. Li ha letti Monica Fornasie, ora in studio.
Sì, una ripartizione che venerdì scorso, dopo una prima discussione, è stata rinviata alla prossima settimana e che oggi i domenicali descrivono come una lotta o una dimostrazione di potere della destra. Destra che vuole rifilare a Viola Amherd il Dipartimento della Difesa, titolano Sonntagsblick e Sonntagszeitung.
Dipartimento della Difesa attualmente del UDC Guy Parmelin e storicamente si tratta di un dipartimento poco ambito.
Sì, dipartimento che gli sta dando non pochi grattacapi per vari motivi, tra i quali possiamo citare l'acquisto degli aerei da combattimento e che nessuno sembra volere. Parmelin punta ora a uno dei due dipartimenti lasciati dai partenti Leuthard e Schneider-Ammann, che sono anche i più ambiti, quello di economia, formazione e ricerca e quello di trasporti, energia, ambiente e telecomunicazioni. E il Vodese in questo è sostenuto dal collega di partito Ueli Maurer e dal liberale Ignazio Cassis, che invece resterebbero volentieri alle finanze e agli esteri. L'obiettivo della destra, leggiamo su Matin Dimanche e Sonntagszeitung, è chiaro: è quello di rafforzare il blocco UDC-PLR alla testa di 4 dipartimenti chiave in modo da controllare in particolare tutta la politica europea.
Citi la maggioranza UDC-PLR in Consiglio federale, vuol dire che in questo scenario viene coinvolta anche la neoeletta Karin Keller-Sutter.
Sì, Karin Keller-Sutter quindi particolarmente sotto pressione, scrivono i domenicali, perché si ritrova ad avere un ruolo determinante per gli equilibri in governo. Lei, che durante la campagna elettorale ha sempre insistito sull'importanza del compromesso per evitare proprio il muro contro muro che si sta producendo. profilando.
Nei prossimi giorni sapremo come andrà questa ripartizione dei dipartimenti. È vero però che le speculazioni sul Consiglio federale si spingono anche più in là nel futuro, guardando già anche alla sostituzione di Ueli Maurer.
Eh sì, e pensando proprio alla partenza di Maurer, Le Matin Dimanche scrive: e improvvisamente la questione del genere passa in secondo piano. Le donne di sinistra hanno un problema che si chiama Magdalena Martullo Blocher, leggiamo sul Sonntagsblick. Per tutti appare scontato che la figlia di Christoph Blocher si candiderà. E allora, per chi ha sempre voluto più donne nelle stanze dei bottoni, cosa sarà più importante, si chiede lo stesso Domenicale? Avere più donne in governo oppure evitare un ritorno della famiglia Blocher in Consiglio federale? La questione femminile non è più così urgente, secondo PS, Verdi, ma anche parlamentari PLR e PPD, perché con le due nuove consigliere federali la situazione è diventata equilibrata.
La rassegna stampa Domenicale di Monica Fornasie. Teleton Svizzera ha raccolto promesse di donazioni per oltre 2,1 milioni di franchi nella sua due giorni di eventi per la ricerca sulle malattie genetiche rare. L'importo esatto verrà reso noto tra qualche mese. L'anno scorso i fondi avevano sfiorato i 2,4 milioni di franchi. La maggior parte degli eventi si è tenuta in Romandia e nella Svizzera italiana, qui oltre 80 gli eventi al sud delle Alpi. Crisi politica in Belgio, abbiamo aperto così la pagina esteri, è una crisi causata dal patto ONU sulla migrazione. Il governo di coalizione belga guidato dal premier liberale e francofono Charles Michel ha perso il suo principale partner. I ministri dell'alleanza neofiamminga, partita di centrodestra, hanno infatti lasciato la coalizione perché non vogliono che il proprio paese aderisca al patto che invece verrà firmato la prossima settimana in Marocco. Mangiola Batia.
La crisi politica in Belgio covava da settimane. Ieri sera si è consumato l'atto definitivo, quando è giunto l'ultimatum di Bart De Wever, leader del partito di centrodestra Alleanza Neofiamminga, il più importante dei quattro partiti che formano la coalizione. Se il premier Charles Michel parte per Marrakech per firmare il patto dell'ONU sulle migrazioni, il mio partito lascerà l'esecutivo. E così è stato. Il premier stamane si è recato dal re per annunciare la ricomposizione del suo governo e in giornata partirà come previsto per il Marocco, dove domani adotterà a nome del Belgio il documento proposto dall'ONU per tentare di dare una risposta coordinata e globale al fenomeno delle migrazioni. La decisione dell'alleanza neofiamminga lascia adesso il premier alla guida di un governo di minoranza, almeno fino alle elezioni legislative previste nel maggio del 2019. A pesare sulla sofferta decisione, la pressione da destra del Vlaams Belang, la formazione radicale, ieri ha incontrato a Bruxelles la leader anti-immigrazione francese Marine Le Pen e l'ex consigliere del presidente americano Trump Steve Bannon per denunciare il patto dell'ONU. Un patto che sta suscitando resistenze in vari paesi. La Svizzera, come sappiamo, non sarà a Marrakech, così come l'Italia, l'Austria, i paesi dell'est europeo, oltre ad Australia, Israele e naturalmente gli Stati Uniti.
Il presidente francese Emmanuel Macron è pronto a fare dichiarazioni importanti per rispondere al movimento dei gilets gialli. Lo ha dichiarato oggi un portavoce del governo all'indomani della quarta giornata di protesta con 136.000 manifestanti in tutto il paese. In settimana Macron è quindi intenzionato a dare una risposta per mostrare che ha compreso i motivi della collera, cosciente che i problemi non si risolvono con un colpo di bacchetta magica, così il portavoce. In Armenia sono in corso oggi le elezioni anticipate dopo la protesta di massa che qualche mese fa aveva portato al crollo del regime al potere, ritenuto autoritario e corrotto. A questo punto il favorito è il leader di questa protesta, Nikol Pashinyan. Il suo obiettivo è fare dell'Armenia una democrazia, concetto raro nell'area post-sovietica. Per raggiungerlo punta molto sulla gioventù. Matteo Tacconi ha quindi incontrato alcuni giovani armeni, candidati e attivi in startup.
Venerdì Zara Batoyan ha chiuso la campagna elettorale come l'aveva iniziata, girando sulla sua sedia a rotelle e disabile dalla nascita per le strade di Yerevan, la capitale dell'Armenia, per incontrare gli elettori. In strada spiego alle persone che sono importanti come cittadini, come attori capaci di portare il cambiamento in Armenia. Zara Batoyan, classe 1977, è tra i tanti giovani candidati voluti da Nikol Pashinyan, l'ex giornalista di 43 anni, che ha guidato le proteste di massa che a maggio hanno abbattuto il regime corrottissimo del Partito Repubblicano, portando lo stesso Pashinyan al governo. Zara Batoyan è stata uno dei volti noti della protesta. Nel suo ufficio ci mostra i video dei suoi comizi. Molte persone non credevano nella rivoluzione e nella possibilità di cambiare l'Armenia, ma poi hanno avuto fiducia in se stesse, nella loro forza. In questo momento le urne sono aperte, voto anticipato. Pashinyan, che in questi mesi ha governato senza una vera maggioranza, vuole il plebiscito e quasi certamente lo otterrà. L'adrenalina data dalle proteste di maggio è ancora in circolo. Nei giorni scorsi abbiamo seguito anche la campagna di Sossa Vetisyan, 30 anni, un altro dei giovani rivoluzionari. Per settimane ha battuto in lungo e in largo la regione di Ararat, il suo collegio elettorale, fermandosi in ogni villaggio di quest'area, prevalentemente agricola. A queste persone più che la democrazia interessano lavoro e infrastrutture, ma se non hai buon governo e democrazia non puoi avere queste cose. Dobbiamo spiegare alla gente questo legame. Più facile da convincere è la scena dell'information technology tra le più avanzate dell'area ex sovietica. Il mix proposto da Pashinyan, democrazia, lotta alla corruzione e innovazione, la convince appieno. Eccoci alla Fondazione FAST, un polo per l'innovazione a Yerevan. Incontriamo Van Melkonyan e Liana Kobian, un ragazzo e una ragazza entrambi di 20 anni, inventori di una app che mette in contatto aziende e neolaureati. Questo governo giovane potrà favorire partnership tra le start-up per farci crescere in tutto il paese. Anche noi abbiamo fatto la rivoluzione. Vogliamo prendere parte al cambiamento e questa è una motivazione per rimanere qui e migliorare il nostro paese. Non sarà facile comunque, l'Armenia è povera ed è molto legata alla Russia, cui, come noto, le rivoluzioni democratiche non piacciono molto. I margini di manovra di Pashinyan sono stretti.
Anche l'ex generale John Kelly lascia la Casa Bianca. Donald Trump ha annunciato che il suo capo di gabinetto abbandonerà l'incarico a fine anno. Un cambio che arriva in un momento particolarmente delicato per le inchieste che toccano da vicino il presidente degli Stati Uniti. Da Washington, Emiliano Boss.
Era stato chiamato con il compito di riportare disciplina in una Casa Bianca dilaniata da faide interne. Adesso l'ex generale dei Marines rinuncia al suo mandato. Da tempo si inseguivano le voci sulla sua rimozione a causa delle forti tensioni con il presidente. Kelly è l'ennesimo funzionario di alto livello ad abbandonare l'incarico. Venerdì scorso Trump aveva nominato due figure di peso della sua amministrazione. Il nuovo ministro della giustizia William Barr, già nello stesso ruolo ai tempi di George Bush padre, e la nuova ambasciatrice all'ONU, una ex giornalista della Fox News senza alcuna esperienza internazionale, a parte il lavoro come portavoce del Dipartimento di Stato. Non solo, ma l'uscita di scena di John Kelly arriva in un momento particolarmente delicato per Trump. Due giorni fa, al processo contro il suo ex avvocato e uomo di fiducia Michael Cohen, è emerso che lo stesso Trump gli avrebbe ordinato di pagare somme di denaro per ottenere il silenzio di due pornostar che sostengono di aver avuto relazioni sessuali in passato con l'attuale presidente degli Stati Uniti. Da queste indagini e da quelle contro il suo ex capo della campagna elettorale Paul Manafort emergono pesanti elementi a carico di Donald Trump che potrebbero configurarsi come violazioni delle leggi federali commesse prima delle elezioni presidenziali del 2016.
Andiamo ora in Iraq, dove un anno fa il premier al-Abadi proclamava la vittoria sul gruppo jihadista Stato Islamico, un annuncio che il premier fece a Mosul, la città che l'ISIS aveva stabilito come propria capitale in Iraq. È passato quasi un anno, ma 2 milioni di iracheni vivono ancora come profughi. Un freno alla ricostruzione e al ritorno dei profughi interni, infatti, sono le mine e gli ordigni inesplosi che sono rimasti sul campo dopo i combattimenti. Il reportage di Laura Cappon.
Stavamo giocando a calcio in campagna con i miei amici quando una bomba è esplosa proprio sotto i miei piedi. Mi hanno portato in ospedale. Entrambe le mie gambe sono state amputate e anche la parte inferiore del mio braccio sinistro. Adesso non posso più andare a scuola perché sono ancora traumatizzato e non ho la forza di tornare sui banchi.
Kaum ha 18 anni. Pensava che la sua vita stesse ritornando alla normalità dopo 3 anni vissuti in un campo profughi, perché lui e la sua famiglia erano scappati dallo Stato Islamico. Era rientrato solo da pochi mesi a Bartalla, cittadina irachena a circa 20 chilometri da Mosul, quando lo scorso dicembre un ordigno inesploso ha cambiato la sua vita per sempre. La storia che ci racconta quando lo incontriamo nel centro di riabilitazione della città irachena narra di un'emergenza che sta dentro l'emergenza, perché l'area dell'ex capitale dell'ISIS, a più di un anno dalla liberazione, resta una bomba a orologeria. Lo sa bene Awar Mustafa, che da più di 20 anni gestisce il centro dell'ONG Emergency, che a Sulemaneia, nel nord dell'Iraq, riabilita i pazienti feriti a Mosul.
It's very difficult for people to rebuild.
È molto difficile per chi torna a ricostruire la propria casa. Sotto le macerie ci sono molti ordigni esplosivi e mine fatte prevalentemente in maniera artigianale dall'ISIS. Diversi profughi interni che tornano a Mosul decidono dopo alcuni mesi di rientrare nei campi perché hanno paura di toccare le macerie e di avviare lavori per ristrutturare le loro case, perché sanno che la bonifica non è completa o non è stata fatta in maniera appropriata.
I residui bellici che sono rimasti in parte sotto le macerie, secondo l'ONU, sarebbero 8 milioni di tonnellate. Mahfouz camminava per le strade del quartiere Al-Farouk di Mosul quando, a causa di un incendio, un ordigno che stava dentro un'auto è esploso, travolgendo lui e suo figlio.
Da quando ho perso la gamba non posso più lavorare, facevo l'autista e adesso non posso più fare niente. Sto a casa seduto mentre mio figlio lavora, si occupa di portare i soldi a casa. Ora con la protesi mi sento meglio, spero di tornare presto a guidare, magari con un'auto con i comandi speciali che mi permetta di riprendere un po' di normalità dopo anni di guerra.
Per le Nazioni Unite potrebbero volerci 10 anni per bonificare l'intera area. Un lasso di tempo che aggiungerà nuove vittime alle 54.000 che dal 2014 a Mosul sono state ferite o uccise sul campo.
Ecco il contributo di Laura Cappon dalla regione di Mosul. Si chiude questa edizione. Spazio allo sport.